Buonasera.
La provvedenza, già fatto. E che ci vuole se ce l'ha fatta? Mi ritrovo? Ok, forse sono scelto. La nostra beta, mi pare. Grazie.
Se vuoi la video, se lì...
Questa è piccola, piccola. Però la video da viaggio.
Se vuoi che c'è quella...
La prima è un po'.
Quei ragazzi del viaggio in Israele, è stato difficile da
credo la maggior parte sì, adesso l'uno per uno non mi ricordo. Era sì. Voi avete incontrato ancora le classi, diciamo, grosse. Esatto, perché adesso pensa che cioè quando erano ancora gli anni in cui si viaggiava tra i 150 e 200 seminaristi sui 6 anni. Adesso sui 6 anni saranno 70. Quindi diciamo, tra virgolette, si è normalizzato, perché era una cosa un po' particolare, cioè rispetto al trend italiano. E invece adesso è normale. Cioè, sì. Adesso saranno 10, 12 donne per anno. E se i numeri sono molto calati. Sì. Un po'. Così, cioè,
qualcuno ci va
d'altra parte, no, stiamo parlando del seminario. Per quanto io sappia, non ci sono pellegrinaggi in atto in Terra Santa, per quanto so io, Guarda, essendo in relazione con la Frate Sole, che è proprio quella non si parla, io collaboro con loro, quindi se ci fosse un tentativo di andare da parte loro, me lo direbbero sicuramente, perché che io sappia non c'è, sono io stesso non mi sentirei di andare, cioè di accompagnare un gruppo mentre a centinaia di chilometri c'è in atto una... Sì, se fosse per aiutare i palestinesi, questo sarebbe anche un motivo, lo farei, però... Dico, magari da parte loro, penso anche dalla parte dell'agenzia, già me lo direbbero per dire proviamo, no? Non so dove
sì.
Mettiamo proprio 2 minuti proprio per dire che non siamo tedeschi. Già fatto. È attivo. Allora, prima di cominciare, così questi nostri 3 incontri chiudono un po' la, diciamo, l'anno pastorale, almeno per quello che riguarda le nostre letture. E poi ne parleremo meglio, ma vorrei già condividere un po' un pensiero che mi è venuto durante la messa salvo di domenica sera qui a San Marcello, e poi ne parlavo con Don Andrea, che era d'accordo, eccetera, ma a Dio piacendo, riprendendo poi con il nuovo anno pastorale i nostri incontri, vorrei proporre il tema dell'Eucaristia. Ciao, sia come radici bibliche, quindi poi tutto il percorso biblico dell'Antico Testamento fino ai Vangeli, e poi anche nella prassi, cioè, di celebrazione dell'Eucaristia, cercando di vedere come questa si è evoluta, mantenendo dei tratti originari, poi avendo dei periodi di cambiamento, e come adesso la celebriamo. Questo con l'intenzione di aiutare una partecipazione più, come dire, cosciente, responsabile, no? Cioè di noi tutti, perché poi no, nel nostro clericalismo siamo abituati a dire ai presbiteri, dire hai celebrato messa? No, ma oggi devi ancora celebrare messa, ma non vi siete mai detti tra di voi, ma hai celebrato no, messa? Perché dice no, il prete celebra messa, i laici assistono alla messa, questo era un po' il modo, no? Alcuni credono ancora così, e invece l'idea del concilio che ci rimanda che la comunità cristiana presieduta celebra l'Eucaristia, no? Quindi siamo insieme che celebriamo l'Eucaristia. Io presiedo, per esempio, no? Quando mi capita di presiedere, non sempre presiedo, cioè molte volte partecipo e celebro, non come tutti quanti, qualcun altro presiedo. Vabbè, questo come piccolo spot pubblicitario, tanto per condividere desideri. Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santi e sante di Dio, pregate per te. Bene, allora l'intenzione è provare a leggere tutta, speriamo, in tre incontri dovremmo farcela, vediamo, questi cinque capitoletti di questa prima lettera di Pietro, e una delle cosiddette lettere cattoliche. E nel Nuovo Testamento, meglio, scusate, se andate a vedere anche l'indice delle nostre Bibbie, vedrete che appunto no, i libri del Nuovo Testamento sono, si cerca di suddividerli, no? Per cui allora da una parte ci sono i Vangeli, no? E poi c'è gli Atti, che non si sa bene dove porre, perché di per sé gli Atti sarebbero legati dallo stesso autore, che è certo, no? Luca, al Vangelo di Luca. E nel periodo più antico, quando si era già arrivati un po' al canone, c'era Matteo, Marco, Luca, Atti, e poi veniva posto Giovanni. In seguito è stato cambiato forse quello antico sottolineava più l'unità dell'opera lucana. Poi ci sono le lettere pauline, che a un certo punto gli studiosi ci hanno aiutato anche a distinguere tra le lettere pauline, nel senso quelle che con un'ipotesi più fondata si attribuiscono direttamente a Paolo, dalle lettere pseudo-pauline, cioè quelle lettere che sono state attribuite a Paolo, ma che gli studi più approfonditi, cioè che tengono conto per esempio della struttura del discorso, ciascuno di noi ha un genere letterario, no? Cioè qui gli studiosi meglio di me ci potrebbero spiegare come ci sono, no, come dire, parole ricorrenti, strutture di pensiero che ciascuno ha, anche noi, no? Cioè, se dovessero studiare il nostro tipo di comunicazione ce lo potrebbero indicare, no? E allora da questi studi più approfonditi si vede per esempio la lettera agli Efesini, che comunemente viene detta di San Paolo Apostolo, non è di Paolo, ma è di un circolo paolino. Quindi Paolo è Paolo, quindi uno che ha fatto scuola, e che quindi, mentre per esempio la lettera ai Romani è una delle lettere che è sicuramente di Paolo e qualcun altro. Poi abbiamo la lettera agli Ebrei, che anche questa prima si diceva di Paolo, ma poi si è visto che non è di Paolo, è una catechesi di un autore che rimane sconosciuto. Qualcuno ipotizza, tanto per dire un nome che sicuramente vi risuonerà, Apollo. Ricordate nel discorso di Corinto, no? In cui Paolo, parlando contro la divisione in partiti nella comunità, cosa che accadevano solo quei tempi naturalmente, dice chi dice di essere di Paolo, io sono di Apollo, no? Eccetera, eccetera. E chi di Apollo? E quindi probabilmente forse lui, alcune ipotesi interessanti, no? Lo pongono come autore. E poi ci sono anche queste lettere cattoliche, di cui, ecco, noi leggeremo la prima lettera di Pietro e poi l'Apocalisse, che è un genere, un libro a sé stante, no? Allora, queste, appunto, le lettere cosiddette cattoliche sono la prima e la seconda Pietro, poi c'è la prima e seconda Giovanni, e poi c'è la lettera di Giacomo, e poi ci sono la cosiddetta lettera a Giuda, prima, seconda e terza Giovanni, e poi c'è la lettera a Giuda. E quindi due di Pietro, Giacomo, che sono tre, tre di Giovanni siamo sei, e Giuda siamo sette. Quindi anche questo un po', sapete che il numero sette è un numero che dice la totalità nella scrittura, eccetera. Comunque, quindi queste sette lettere, di per sé non tutte sono lettere, nel senso che Giuda non è proprio una lettera, sembra più un bigliettino, degli appunti legati a delle catechesi che qualcuno teneva e che poi sono diventate, sono, come dire, quegli scritti interessanti, importanti, che un autore magari ha fatto in un'omelia, eccetera, sono stati trascritti e sono diventati patrimonio comune di una comunità, di diverse comunità della Chiesa, che le ha poi a un certo punto accolte come parola ispirata. Alcune sono più lettere, e come appunto la prima di Pietro che leggiamo. Un'altra indicazione in generale è che queste lettere cosiddette cattoliche sono identificate a partire dall'autore o presunto autore, mentre pensate le lettere di Paolo sono identificate a partire dai destinatari, quindi la lettera ai Romani, la lettera ai Tessalonicesi, a Timoteo, eccetera eccetera. Qui invece appunto l'identificazione è legata al cristiano che dice qualcosa per le comunità. E, cattoliche, perché vengono dette cattoliche? Perché naturalmente cosa significa il termine cattolico? Cattolico ha qualcosa a che fare con il tutto, no? Con l'universale, e quindi non perché fanno riferimento alla confessione cattolica. Noi siamo cristiani di confessione cattolica, ci sono i nostri fratelli cristiani di altre confessioni, non di altre religioni, come a volte in maniera errata si dice, no? Cioè, no, la religione è sempre quella, è il cristianesimo, poi ci sono le diverse confessioni cristiane. No, le lettere si dicono cattoliche perché hanno a che fare con tutti, no? Cioè con tutti, e tanto è vero che noi stasera le leggiamo, anche se appunto sono state scritte in una comunità particolare e che poi sono diventate patrimonio comune. E attenzione, sono cattoliche perché il Vangelo è cattolico, cioè la buona notizia di Dio è per tutti gli uomini, no? È per tutti. E sono stato in qualche giorno fa a trovare mio fratello a Firenze, ma ve lo dico non per raccontarmi i fatti, ma semplicemente perché poi ho avuto la gioia di rivedere gli Uffizi. C'ero stato una volta a 14 anni con i miei genitori quando è andato a trovare mio fratello universitario, e naturalmente a 14 anni me li sono gustati per così, e ho avuto la gioia di potermeli gustare con più calma, no? E allora, perché vi dico? Perché a un certo punto, nell'audio guida che avevo all'orecchio, davanti a un quadro, adesso non ricordo esattamente, di una Madonna con il bambino, e il bambino aveva sul capo una corona, allora quella voce che era l'audioguida, presentandomi il quadro, diceva, e poi viene raffigurato il bambino Gesù come re del cristianesimo. Detto così, mi sono detto, no. Cioè, nel senso che per i cristiani, cioè la guida poteva benissimo dire, secondo i cristiani, re del mondo. Non del cristianesimo. No? Mi suonava così. Cioè, nel senso che anche un non cristiano dice quello che pensano i cristiani. Poi dice, secondo me non è così. Ma secondo noi cristiani, Gesù è venuto per tutti. Per tutti. No? E allora ecco, in questo senso sono cattoliche perché il Vangelo, da cui parte l'esperienza cristiana, no, è per tutti e quindi anche per noi. E allora vado velocemente, dico alcune cose per chi mi interessa leggere il testo con voi. E naturalmente sapete benissimo, ecco, chi è l'autore? L'autore, secondo la tradizione, è Pietro, non c'è scritto, anzi, meglio, scusate, qui c'è scritto, in alcuni testi non c'è scritto, qui c'è scritto Pietro, però dal contesto, dallo studio, eccetera, l'ipotesi appunto degli studiosi è quello di dire piuttosto, è un chiaro esempio di quel fenomeno che oggi vedremo con più negatività, cioè di uno che scrive un libro e poi li pone come autore un personaggio importante, no, dell'antichità. C'è un vescovo pugliese, di cui non faccio nome, che ha scritto una lettera, cioè come se lui fosse Tonino Bello. Qualcuno avrebbe visto lettere di Tonino Bello, soltanto che chi conosceva un po' il linguaggio di Tonino Bello, leggendo diceva, sembra Tonino Bello, e poi alla fine ha visto che non era quello. Vabbè, sto registrando, per cui le cose che dico possono essere usate contro me. Allora, invece nell'antichità questo non era visto come negativo, ma veniva a volte visto come poter dare più importanza, anche onore, no, allo scritto che veniva appunto. Per noi sarà Pietro, io parlerò di Pietro, no, eccetera. Probabilmente qualcuno della scuola petrina, qualcuno appunto vicino all'apostolo che nella linea del suo pensiero a un certo punto sente di scrivere ai cristiani. E dove è stata scritta? A un certo punto l'autore parlerà dello scrivere dalla comunità che è presente in Babilonia. E allora vedete, alla fine dice, versetto 12, se prendete la Bibbia, siamo al capitolo 5, versetto 12, dice, vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi a testarvi che questa è la vera grazia di Dio, in essa state salvi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno, pace in voi, cioè in Babilonia. E naturalmente non è la Babilonia dell'Antico Testamento, no? Ma è piuttosto quella che anche nell'Apocalisse viene chiamata Babilonia, cioè Roma a quel tempo, cioè la città imperiale che in qualche modo come dire, riassume in sé, no, tutto il potere, la celebrazione. E questa cosa anche della Babilonia vista un po' in negativo, perché Babilonia, per l'altro Babilonia è anche quello che si dovrebbe tradurre, che invece non si capisce solo perché si traduce solo lì nel capitolo 11 della Genesi, Babele. Nel senso che Babel in tutta la Bibbia è sempre tradotto Babilonia, soltanto in Genesi. Devo capire un po' meglio come mai questa cosa, la torre di Babele, di per sé sarebbe la torre di Babilonia. Tant'è vero che il testo stesso della Genesi a un certo punto la si chiamerà Babele, perché lì il Signore confuse le lingue. Quando c'è tanta confusione noi cosa diciamo? Che Babilonia era una Babilonia. Cioè, non si capiva niente. E quindi di per sé, volete aprire un po' le finestre perché un po' fa caldo, io sento che c'è corrente, volete chiudere la porta di là e apriamo le finestre, perché io già sento. Ok, così entra un po' d'aria. E allora, ecco, torneremo su questo, no? Cioè, probabilmente è scritta a Roma, anche se non tutti sono di questa ipotesi, per la comunità di Roma e per delle chiese che sono, andate al capitolo 1, facciamo un po' di ginnastica biblica, capitolo 1, dove dice Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. E sono delle regioni dell'attuale Turchia, dell'Anatolia di allora, impero romano, e oggi la Turchia. Tra l'altro sono delle, se avessimo una carta geografica, ma si può anche andare a vedere, sono delle regioni che sono messe in ordine di viaggio. È un po' come se dicessi alle regioni della Sicilia, della Calabria, della Campania, del Lazio, della Toscana. Vedete, le sto disponendo lungo una via. Quindi probabilmente era lungo una via che qualcuno percorreva, dove venivano poi, c'era una specie di postino, un cristiano che viaggiava per le comunità e portava questi scritti. Ora, è una lettera che vedremo, non ha delle idee teologiche particolarmente nuove, non è la lettera ai Romani. La lettera ai Romani è il trattato di Paolo più profondo, è la lettera più difficile di Paolo, in cui Paolo da lontano scrive alla comunità di Roma che non conosce e che vuole, sulle quali vuole confrontarsi e condividere quello che ha capito del Vangelo. E qui, attenzione, dicendo che non ci sono novità, non significa che non sono interessanti o che non ci sia una teologia, ma questa teologia, la fine, torniamo alla fine, cosa dice? Vi ho scritto per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio, perché in essa siate salvi, in essa siate salvi. Cioè, è stata scritta per dar forza, consolidare una nascente comunità cristiana, che però già ha degli anni, e che si trova a vivere delle prime difficoltà. E probabilmente anche qualcosa di prime persecuzioni. Ci sono dei vari, anche rispetto a questo, dei varie ipotesi sulla data di scrittura di questa lettera, relativamente a dei periodi di persecuzione delle prime comunità cristiane. no? Nell'impero romano. Allora, interessante, cioè quindi non ci vuole dire cose nuove, ci vuole far approfondire delle cose che un po' sappiamo per poter rinsaltarci nella nostra vita cristiana. E credo che anche questo può essere interessante, no? Cioè, noi camminiamo dietro al Signore con tutti i nostri limiti, i nostri peccati da un po' di anni e attraversiamo tempi. La Chiesa vive i tempi del mondo che sono a volte più luminosi e a volte ci sono nuvole. Alcuni giorni ci sembrano più buoni e altri giorni ci sembrano cattivi. E allora, attraversando questo tempo, che forse è un po' più di giorni cattivi e di nuvole che sono, no, su di noi, attorno a noi, come poterli attraversare rinsaldandoci nella fede in Gesù, ridicendoci delle cose fondamentali. Bene, allora quindi questo solo qualche pennellata, proprio per poter subito entrare nella nostra lettera con l'indirizzo e il saluto. Per cui dice Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, scelti secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue. A voi grazie e pace in abbondanza. Allora, prima di tutto Pietro, noi conosciamo questo apostolo, cioè, e soltanto, non so, nella nostra percezione, Pietro, la sede petrina, la cattedra di Pietro, ci fa pensare sì a Pietro, ma al Papa, immediatamente al Papa, ci fa pensare a San Pietro, ci fa pensare al Vaticano, no? Ci fa pensare a tutto quello che appunto nella nostra Chiesa in particolare, no? Pietro evoca, no? E per coloro che, per quello che sta scrivendo e che si sta facendo chiamare Pietro e che magari anche l'ha conosciuto, e per i primi cristiani, che erano piccola comunità e in cui cominciavano a girare appunto gli scritti evangelici, no, le lettere di Paolo, Pietro ha soltanto una risonanza più, noi potremmo dire, neotestamentaria, non ha tutta quella storia cioè che noi abbiamo. E questo per dire che Pietro è Pietro, una pietra, e che allo stesso tempo è una pietra sfaldata, una pietra che al momento della prova non ha retto. E perché Pietro, sì, no, è quello che è stato chiamato dal Signore, è quello che si è coinvolto con tanta generosità con lui e che allo stesso tempo che l'ho seguito, che ha condiviso e che allo stesso tempo che ha fatto fatica a capirlo e che qualche volta, come dire, no, cioè pensando di fargli una cosa buona ha tentato di correggerlo e per tutta risposta si è sentito chiamare Satana, che non è bello, Cioè, attenzione, perché Satana è nemico, la parola Satana in ebraico significa nemico, per cui che il tuo maestro, che a un certo punto, per cui tu vuoi bene, così che cerchi di aiutare, che ti sei coinvolto, gli hai messo a disposizione la casa, gli hai messo a disposizione la barca, no, hai lasciato anche la famiglia, no, la suocera, eccetera, eccetera, e poi il tuo capo, cui tu tanto vuoi bene, ti chiama nemico, Non è facile, cioè. E a un certo punto anche, no, fino a rinnegarlo. E allo stesso tempo poi, no, già in quello sguardo, vi ricordate nel Vangelo di Luca, no, quando appunto la terza volta Pietro rinnega Gesù, il gallo cantò, e Luca è l'unico degli evangelisti che ci dice che in quel momento Gesù fissò Pietro. C'è stato un momento particolare, no? In cui Gesù è dentro nel Sinedrio, Pietro era nel cortile, un'apertura, una finestra, qualcosa che ha permesso che il maestro, no, guardasse Pietro. E Pietro si sentisse guardato, sicuro, no? Da Gesù, proprio in quel momento. E il Cardinal Martini, commentando quel passo, diceva: è come se in quello sguardo Pietro gli stesse, Gesù gli stesse dicendo: Pietro, basta, non sei tu che dai la vita per me, sono io che do la vita per te. Perché il peccato di Pietro era mettere al centro il proprio io, in maniera molto religiosa, di dare la vita per Gesù. Che bello, che bello. C'è tanto di questo peccato a volte in tanti discorsi ecclesiali o modo di essere, no? Attenzione, non siamo a rischio solo noi preti, perché vediamo tante volte che, come dire, anche nelle parrocchie, anche in qualche servizio, anche minimo, ma non importa quanto grande sia, è il luogo dove uno può esprimere il proprio io. Persino se a un certo punto il parroco chiede a una signora, che è più facile, per, no, un occhio più attento per i fiori, di curare il terzo altare sulla destra nella chiesa, quel terzo altare, quello spazio lì, diventa, no. Per cui se un'altra signora sta portando un fiore, il parroco a me. Per cui dimentichiamo, e questo lo dimentichiamo anche noi preti, che quello che ci viene affidato non è per affermare noi stessi, ma per un servizio a fratelli e sorelle. Uno quando va a leggere non è per mettersi in mostra, ma per servire i fratelli e le sorelle dando voce alla parola. E allora Pietro fa esperienza, no, di un amore che lo ama così com'è. Attenzione, non per lasciarlo lì, ma intanto per amarlo concretamente dove è e non dove vorremmo essere. E per in questo amore tirarci fuori dalla chiusura sul proprio io. Per cui Pietro in qualche modo può diventare poi punto di riferimento, e se naturalmente l'autore lo pone questo nome per tutte queste altre comunità, è perché già Pietro cominciava a essere punto di riferimento all'interno delle comunità. Ma punto di riferimento di che cosa? Della misericordia di Dio ricevuta. Non di un potere. No? Cioè uno può sostenere l'altro nel dire: guarda, io ti testimonio che, perché l'ho sperimentato, e siamo in piedi per la misericordia che Dio ha per ciascuno di noi. Su che cosa stiamo in piedi? Sulla misericordia che Dio ha per noi. E quindi in quel Pietro, perché se non c'è questo, non possiamo vantarci di molto, perché vedendo quello che è la Chiesa santa e puttana, continua a essere. Ambrogio lo diceva. La Chiesa, e da quel tempo, no? Sembra che continua a essere santa e puttana. Scusate se questa è una parola maschilista, ma dovremmo dire anche puttani, no? Però che sta su grazie a una misericordia di Dio che non sappiamo bene perché continua ad amarci. E allora è bello partire da così, no? Chi si presenta è io sono chi? Colui che sta diventando sostegno a voi, ma sostenendovi nell'esperienza, no, che io ho fatto e che Dio non mancherà di fare di per ciascuno di noi, che la sua misericordia ci tiene in piedi. E allora, ecco, Pietro di messaggero, apostolo, per sé potremmo tradurre anche messaggero, di Gesù Cristo. Ecco, l'esperienza di Pietro, delle prime comunità, dei primi discepoli, discepole, è testimoni di quella persona in cui, che loro hanno incontrato, hanno seguito, e sono stati sconvolti dalla sua passione e morte, in qualche modo lo hanno incontrato risorto, no? In una pienezza d'umanità che solo Dio poteva darci, che vince la morte. Di Gesù il Cristo, ecco, Gesù il Cristo, no? L'unto. Ai fedeli, ecco, allora, se questo è il mittente, i destinatari sono i fedeli che vivono come stranieri, dispersi, eccetera, eccetera. Attenzione, di per sé, più che fedeli, bisognerebbe tradurre agli eletti. Agli eletti. E qui, naturalmente, quelli che sono stati scelti, eletti. Eletti. C'è un'elezione. Come il popolo di Israele è stato eletto, Dio si è cercato tra i popoli un popolo. E il Deuteronomio lo dice sempre: il Signore vi ha scelti, ma non perché voi siete i migliori, siete eccetera, ma lui vi ha scelti perché vi ama. E perché possiate in questa esperienza poter dire a tutti, che Dio ci ama. Vedete, noi siamo, facciamo fatica a mettere insieme la particolarità con l'universalità, perché da una parte la particolarità ci parla sempre di esclusione, no? Quello vuole più bene a quello, e significa che vuole meno bene agli altri, no? E no, l'agire di Dio, il discorso biblico è che Dio, per far vedere che ama tutti, lo fa vedere in un popolo, lo fa vedere concretamente. Perché noi sappiamo bene che chi ama tutti non ama nessuno. No. Vi amo tutti, i cantanti che nei concerti, vi amo tutti, cuoricini, cuoricini, no, tutti quanti che mettiamo, eccetera. Sappiamo che, no, quanto tradimento dietro a queste esternazioni, queste cose qui. No, il Dio biblico ha questo stile. Per far vedere concretamente come ci ama tutti, lo fa vedere in modo particolare, in un popolo. Che, attenzione, non è che poi Israele sperimenterà la salvezza di Dio in modo maggiore rispetto agli altri popoli. C'è un passaggio nel profeta Isaia in cui, dato che poi il problema di Israele, come il problema degli eletti, è di pensare che loro sono migliori, il profeta Isaia dice a Israele, dice: guarda che tu ti vanti tanto perché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto? Beh, guarda che il Signore ha fatto uscire gli Etiopi da quell'altra terra, ha fatto uscire i Filistei da quell'altra terra. Cioè, il Signore è operante in tutte le storie dei popoli. Qual è la cosa di Israele? Che Israele, perché il Signore, no, c'ha, lì si è detto maggiormente, né più cosciente, né più conscia, ne fa esperienza in maniera più consapevole di quell'amore di Dio che è per tutti gli uomini. Attenzione, non è che a noi cristiani il Signore ci ama di più, che i nostri amici, no, atei, il Signore li ama di me. No, per noi cristiani noi crediamo che in Gesù, come dire, lo conosciamo più profondamente, ma attenzione, questo non diventa vanto, questo diventa responsabilità, come vedremo anche qui, di poterlo, vedremo come, testimoniare. Allora, vedete, noi siamo stati i cristiani in qualche modo, qui la comunità cristiana è ancora molto ebraica, però queste sono le nostre radici. Il Signore ci ha chiamati alla vita e ci ha chiamati diventare cristiani. Pensiamoci anche a questo, no? Noi siamo cristiani perché l'abbiamo voluto, siamo qui stasera perché vogliamo continuare la nostra vita cristiana che è disposta al battesimo che abbiamo ricevuto come dono. Ma in quel dono c'è una chiamata. C'è una chiamata. Noi pensiamo alla chiamata matrimoniale, la chiamata presbiteriale, adesso non abbiamo più l'età, no? Per pensare quando eravamo giovani magari, no? C'era. Ma non pensiamo al fatto che c'è una chiamata a diventare cristiani. Pensiamo che per tutti e per ciascuno di noi. Attenzione, questa chiamata qui dice che vivono come stranieri dispersi. Un'altra traduzione dice, quindi Pietro, agli eletti, ora pellegrini e forestieri, dispersi nel Ponto, in Galazia, pellegrini e forestieri. Quindi agli eletti che vivono come pellegrini e forestieri. Attenzione, a chi sta parlando? Pietro sta parlando dei cristiani immigrati, cioè come quelli che popolano le nostre terre, no? Che si sono spostati e quindi che sono pellegrini. No, sta parlando a quelli di Roma o quelli del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, quindi gente che abitava lì e che a un certo punto sono diventati cristiani. Sono diventati cristiani. Quindi, cioè, innanzitutto sono diventati cristiani. Come mai sono diventati cristiani? Perché hanno incontrato dei cristiani, sono stati attratti dalla loro vita e dal loro annuncio, hanno aderito, e ora questa adesione, che è significato un cammino di conoscenza dell'annuncio di Gesù, quindi alcuni anni di un approfondimento della parola e della parola in riferimento alla propria vita, che si chiamava catecumenato, per arrivare a vivere la notte di Pasqua di battesimo, che era qualcosa di molto diverso da noi, no? Cioè il battesimo, cioè per noi molte volte, lo vediamo anche nelle nostre Puglia, è un rito di passaggio. In una chat con degli amici è arrivata una foto vera di un souvenir, non souvenir, souvenir, non saprei come dire, come di una bomboniera che è stata data in un battesimo. Che, scusate il gesto, ma è così, cioè una mano così, cioè che dice il livello, no, di paganesimo con cui certe famiglie vivono il battesimo dei bambini, perché è un rito di passaggio, no? Semplicemente un rito di passaggio. Allora, dell'antichità non era così, perché era, pensate tra l'altro, no? Cioè l'essere cristiani si era pochissimi, cioè minoranza di minoranza in un contesto molto complesso, no? Cioè dove c'erano diverse credenze, c'erano la religione ufficiale, no? Degli dei romani, ma poi c'erano altri, e fra questo c'era questi all'inizio giudeo-cristiani, ebrei che tra l'altro dalle lettere di Paolo l'indicazione è che molte volte i primi pagani che si avvicinavano poi al cristianesimo sono i cosiddetti proseliti, cioè quelli che si avvicinavano all'ebraismo, che quindi frequentavano le sinagoghe, no? Quindi in quel contesto lì, cioè, qualcuno diventa poi cristiano, fino ad arrivare al battesimo, eccetera, eccetera. Quindi pensate cosa questo doveva essere, no? Come cambiamento di vita. Per quello comprendiamo un po' più perché forestieri, pellegrini e forestieri. Perché se da una parte erano persone che magari non erano immigrati, ma che vivevano già lì e avrebbero continuato a vivere lì diventando cristiani, però dall'altra parte il diventare cristiani in qualche modo poneva un cambio, un disagio, potremmo, una differenza rispetto alla propria vita passata e all'ambiente in cui si vive. Cioè una differenza cristiana. Cioè lo vedremo ancora meglio a un certo punto nella lettera, Pietro parlerà dicendo perché vi chiamano malfattori, cioè riprendendo delle cose che si cominciavano a dire contro i cristiani. E parlerà a un certo punto di asociali, cioè quasi come di un'accusa che si faceva, no? Cioè di non prendere parte a dinamiche di socialità che erano considerate normali, no? Ma se ci pensate, no? Quando per dire la fatica che noi facciamo come cristiani a tirarci fuori da dinamiche che riconosciamo mondane in quel senso di mondo come mentalità contraria al Vangelo, potremmo dire alla vita umana. Se ci pensate alle dinamiche consumistiche nelle quali siamo coinvolti, no? Una per tutti, i matrimoni, no? Dove cioè riuscire a fare un matrimonio che voglia dire non entriamo nella dinamica dello spreco per una responsabilità nell'uso del denaro e una responsabilità verso i nostri fratelli che cioè praticamente difficilissimo se non siamo tutti coinvolti anche noi preti cioè questo è lo schema. Però ecco, cioè lì c'era una, forse perché l'assunzione della propria fede con tutto quello che no era fatta in maniera più adulta, più no, non so, cioè, tante cose. E allora per quello sono da una parte tra l'altro anche pellegrini. Non perché appunto dobbiamo desiderare un altro mondo e dire che questa è una valle di lacrime come ci fa pregare il Salve Regina, no? In questa valle di lacrime. È sempre Padre Schindler che diceva tutti, sempre preghiamo valle di lacrime, ma nessuno di noi la vuole lasciare così facilmente, no? Cioè questa valle di lacrime. Ed è vero perché non è solo una valle di lacrime, non possiamo dire che tutta questa valle di lacrime, no? Ci sono anche delle gioie, delle grazie a Dio, delle cose, ma che in qualche modo, come dire, il mondo così, questo mondo così com'è, non ci basta, ma non perché ne desideriamo un altro, ma perché speriamo che questo mondo diventi, no? Mondo della benedizione di Dio. Per cui ci sentiamo a disagio, non pienamente a casa, ma non vogliamo andare in un'altra casa, che sia chissà dove, vogliamo che questa diventi casa. E pensate, no, anche questa cosa della terra, della sacralità della terra, il sacro terreno della, no, nei nostri monumenti che propaganda bellica, no, che ci abbiamo nella prima guerra mondiale, la seconda, il sacro fiume alla pace, italico, no? Nel Deuteronomio ricordate che c'era l'anno sabbatico in cui le proprietà non l'avranno mai fatto neanche loro, cioè, però di fatto c'è l'indicazione di Dio, no? Ogni 50° anno le proprietà dovevano essere messe di nuovo tutte in conto, cioè nel senso tutte di nuovo in comune, perché il Signore dice la terra è mia e voi davanti a me siete tutti forestieri. La terra è mia. Rispetto a quel mio No, quando l'anno scorso sono stato in Egitto e sono entrato lì in queste tombe dei faraoni, no? In cui si sono portati di tutto e tutte nascoste, e poi le hanno trovate, le hanno rubate, no? Che mi sembrava proprio l'esaltazione massima della divinità, in un certo senso, no? Che tu ti porti e te lo nascondi, no? Perché deve essere tuo, tuo, il mio tesoro, no? Come dice il Signore di Venezia, il mio tesoro. E allora questi eletti, allora eletti lo dice due volte, nel senso ai fedeli che sarebbe eletti, che vivono come stranieri, dispersi nella galassia, eccetera, eccetera, nella Bitinia, eletti ancora, secondo il piano stabilito da Dio Padre, secondo la prescienza di Dio Padre. Secondo questa conoscenza da sempre nel cuore di Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica, perché per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue. A voi grazie e pace in abbondanza. Notate questa prescienza di Dio Padre, mediante lo Spirito in Cristo Gesù, no? Per obbedire a Cristo Gesù, per essere immersi attraverso Cristo Gesù in che cosa? Nella vita trinitaria, nel Dio Trinità. Attenzione, siamo ai primi passi della fede cristiana che viene dall'ebraismo. Sappiamo che le definizioni trinitarie che arriveranno nei concili arriveranno secoli dopo, però è qui, è come se c'è già un respiro, no, di questo, del mistero di Dio comunione. Il nostro Dio è comunione. E questo io penso che non lo sottolineiamo a sufficienza, no? Perché l'individualismo che ci permea ci fa pensare anche a Dio in termini di unità individuale. Ma il Dio di Gesù Cristo è comunione. È comunione. I primi cristiani dicevano che ogni dono viene da Dio Padre, per mezzo di Gesù, nello Spirito Santo. E ogni preghiera mossi dallo Spirito, noi la facciamo per Cristo al Padre. Siamo coinvolti in una comunione. Dio piacendo, se facciamo veramente l'Eucaristia il prossimo anno, ci fermeremo anche. Comunione. A me fa sorridere quelli che dicono: io alla messa non riesco mai a vivere perché devo occuparmi dei canti, perché quello non è vivere la messa, non vivere l'Eucaristia. Cioè tu stai, no, svolgendo un servizio ai tuoi fratelli, alle tue sorelle, per poter cantare, pregare cantando, che bello. Un altro fa un'altra cosa, un altro fa un'altra cosa. Ma sapete, noi nel nostro individualismo, come dire, intanto pensiamo sempre che la preghiera è un... No, dobbiamo sentire certe cose, dobbiamo essere in uno stato, no? Per cui la dimensione più pratica, no? Sì, mi sono distratto, perché ho scelto i canti, no? Ma questo, secondo me, è problematico a partire da il Dio uno individuo a cui noi pensiamo. Qui c'è già questo respiro, no? Voi siete stati coinvolti in una grazia di Dio Padre mediante lo Spirito per aderire, obbedire si potrebbe tradurre anche aderire, sapete che aderire ha a che fare con l'ascolto, no? Con l'adesione, già con la fiducia, con la fede. E a Gesù Cristo, quindi i cristiani come coloro che aderiscono secondo il piano di Dio Padre mediante lo Spirito a Gesù Cristo, e per essere purificati, aspersi dal suo sangue. Ora attenzione, questa cosa dell'aspersione dobbiamo prenderla in riferimento, qui c'è, lo trovate anche io nella Bibbia di Gerusalemme ce l'ho, e se anche voi, in Esodo 24, quando si fa l'alleanza, Esodo 24, nei versetti 5 e 6, e Esodo 24, 5 e 6, nella mia dice 6, 8, ora dice, Mosè, caricò, dice Mosè, scrisse tutte le parole, si alzò di buon mattino alla conclusione dell'alleanza, ed eresse un altare, incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare gioventi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. È un rito un po' cruento, ma interessante, no? Cioè dobbiamo coglierlo nel significato, no? Il sangue è la vita, il sangue è la vita, e il sangue dice qualcosa di più proprio, no? Di proprio che identifica la persona, no? Allora questo sangue che è la vita, che simbolicamente è preso, cioè dal sacrificio di un animale, e che viene a Mosè asperge l'altare che rappresenta Dio e asperge il popolo, quindi lo stesso sangue su Dio e sul popolo, la stessa vita. Tra l'altro vedete, già questo è quello che noi viviamo nell'Eucaristia, no? Cioè dove quel pane e quel vino che ci parlano della vita di Dio in Gesù che si dona per noi, e ci unisce a Dio e ci unisce tra di noi, l'alleanza. Quindi siete stati coinvolti nel Dio comunione per aderendo a Gesù Cristo e per essere coinvolti nella sua stessa vita, Nell'Eucaristia noi all'inizio portiamo la nostra morte e lo diciamo nel prendere coscienza e dirci l'un l'altro i nostri peccati attraverso la formula, e dall'altra parte riceviamo attraverso la partecipazione alla sua parola, il suo pane, vino, il corpo e il sangue, la vita. A voi grazia e pace in abbondanza, grazia e pace. Attenzione, qui in abbondanza si potrebbe tradurre anche in crescente abbondanza. Cioè quasi come a dire, questa vita di Dio che vi è stata donata è un dinamismo. E il Signore Gesù nei Vangeli parla del seme che viene piantato e che cresce, no? Che il contadino dorma o vecchi, il seme cresce come lui stesso non lo sa. E allora la vita cristiana è qualcosa che chiede la nostra partecipazione, ma non dipende solo da noi. C'è anche l'altro, che nel suo amore è operante, no? Una relazione non funziona solo con uno. Una relazione, no? È una relazione d'amore, è una relazione in cui è dare e ricevere. non so se riusciremo a leggere tutta la lettera, però voglio dire, noi come c'è sempre detto che dove arriviamo piantiamo lo zippo, come si dice. E allora, attenzione, vado verso la fine di questo primo incontro, quello che noi vedremo è delle parti, cioè Pietro si fermerà su varie dimensioni della vita cristiana e vedremo che avrà delle parti esortative e delle parti più indicative, in senso più, usando più un imperativo, che però, come dire, non è una costrizione, piuttosto dire, se siete entrati in alleanza, bene, allora, no, questi sono gli impegni che la libera adesione all'alleanza, no, proprio perché l'alleanza si concretizzi, questo, no, sono le indicazioni che. E allora leggiamo soltanto fino al versetto 5, poi, e l'introduzione che Pietro fa. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custodite mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. E, vedete, Pietro era un ebreo, anche probabilmente il vero autore era un ebreo, perché? Perché qui è proprio la tipica preghiera ebraica della berakà, della benedizione. Sapete che nella sinagoga ci sono le cosiddette 18 benedizioni, no? Che una preghiera ogni giorno si fa in sinagoga. E il benedire Dio, che e ringraziare. Oggi nell'ebraico moderno c'è il termine per dire grazie, si dice todà, nella Bibbia non troverete questo termine. Allora gli ebrei come ringraziavano? Benedicendo. Per cui tu ricevevi qualcosa da una persona come dono e tu gli dicevi, guarda, benedetto tuo padre e tua madre che ti hanno messo al mondo, benedetto Dio che ci ha fatto incontrare, no? Cioè, quindi benedicendo, la benedizione. E allora Pietro comincia, no, proprio con, prima di tutto, questo benedire Dio Padre, vedete, Dio è Padre del Signore nostro Gesù Cristo, questo Dio Padre, già prima l'aveva chiamato Dio Padre. Il Padre di nostro Signore Gesù Cristo, i cristiani credono nel Dio che Gesù ha rivelato. Queste volte l'ho detto e adesso dico solo questa cosa qui, poi mi fermo, poi riprendiamo la volta scorsa. No, padre Spivlik, di cui ho avuto la grazia di essere studente, lui scherzando, era sempre un po' così, diceva cose molto serie scherzando, e diceva, noi come recitiamo il credo la domenica, lo abbiamo falsificato. Nel senso che, soprattutto nelle messe solenni, no, chi presiede si alza e dice, credo in un solo Dio. Pausa. Comincia l'oca, ci sistemiamo, e poi, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Quindi, noi diciamo che crediamo in Dio, e poi di questo Dio diamo già delle definizioni. Padre onnipotente, creatore. Lui diceva, quando questo credo è stato composto dai cristiani nei concili, e nel primo millennio tutti credevano in Dio. Noi sappiamo che l'idea dell'ateismo è un'idea moderna, no? Ma nell'antichità tutti credevano in una divinità, tutti. E per cui qual è stata la rivoluzione cristiana? Che quel Dio è Padre, non puoi staccarlo. Padre non è la stessa cosa di onnipotente, creatore. No, no, no. Cioè, tu, per un cristiano, conosci Dio se conosci suo figlio Gesù. Cioè, il Dio dei cristiani è il padre di Gesù. Non puoi arrivare al Dio dell'annuncio cristiano se non passando da Gesù. Se non conoscendo più profondamente Gesù e il suo presentarsi come figlio del Padre e fratello nostro. Come unigenito figlio del Padre e primogenito di fratelli e sorelle. Voi sapete che Gesù è unigenito e primogenito della nostra fede. Unigenito perché Dio Padre è un solo figlio, Gesù. E dall'altra parte primogenito tra tanti fratelli e sorelle che siamo noi. Allora, bello questa cosa, no? Che Dio è Padre. Per noi cristiani non si può conoscere, no? Tant'è che l'unica preghiera che Gesù ci ha insegnato e con cui ci invita a rivolgerci a Dio, Padre nostro. Bene, andiamo avanti, cercheremo di cogliere qualcosa. Bene, lo faremo dalla prossima, cioè se c'è qualche domanda o qualche cosa, magari se volete segnatevele. E poi magari o me le fate avere tramite anche su WhatsApp, cioè così in modo che io possa un po' raccoglierle e provare a rispondere, no, a qualcosa su ad approfondire per quello che si può. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e in tempo, sempre. Buona serata a tutti voi.
Buona serata agli amici di Zoom.
Buona serata a voi.
Benvenuti in dubbio stasera. A proposito del sangue, se con il sangue noi siamo cristi, perché poi per gli ebrei il sangue